giorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno. La Madonna.
E l'orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Su Unica Radio inizia una nuova puntata di Cult Fiction, puntata numero 13. La voce che sentite è quella di Tore Seduto, alla guida per un'ora su Unica Radio per parlare di cinema. Quali sono gli argomenti di questa puntata? A iniziare dalla recensione del film che siamo andati a vedere in sala. Si tratta questa settimana di Martin Eden di Pietro Marcello, film in concorso a Venezia che ha visto il protagonista Luca Marinelli incoronato con la Coppa Volpi, se si può incoronare una persona con una coppa. Premio ricevuto per la miglior performance come attore protagonista. Ne parleremo abbondantemente, per poi passare all'intervista di nuovo in collaborazione con Diari di Cineclub. Questa settimana ospiteremo Enzo Pio Pignatelli per parlarci del progetto SOS Stanlio Olio, un'iniziativa che vedrà rispolverare, ricostruire e restaurare le antiche copie in pellicola dei film di Stanlio Olio, appunto. Ce ne parlerà abbondantemente in una chiacchierata molto molto interessante. E poi cos'altro? E poi Denise, ancora sotto shock dall'esperienza di Venezia 76, proverà a parlarci della differenza che intercorre tra stuntman e controfigura. Anche questo è un argomento molto interessante e lei saprà parlarcene molto bene. Poi, in chiusura della puntata, cosa abbiamo? Abbiamo una pellicola del 1994, Ed Wood di Tim Burton, con protagonisti Johnny Depp, Sarah Jessica Parker e Martin Landau, la storia del regista peggiore di Hollywood. Molto divertente e anche molto molto bella. Cos'altro dire prima di iniziare? Come ascoltare Unica Radio? Ci sono tantissimi modi, uno è quello di navigare sul sito www.unicaradio.it per ascoltare la diretta dei nostri programmi e del nostro palinsesto. E poi è possibile anche scaricare tutti i podcast e restare aggiornati con le news, ma scaricare anche l'applicazione per ascoltare Unica Radio in giro per la città comodamente dal vostro smartphone in tasca, app che è disponibile per i sistemi iOS e Android. Ma non solo, sui social, nelle pagine omonime Unica Radio e Cult Fiction su Facebook potete restare aggiornati su tutte le nostre news. Detto questo, ci ascoltiamo un brano che chiuse la prima puntata di Cult Fiction della prima stagione e che adesso introdurrà questa puntata. Si tratta di Heroin del Velvet Underground con la voce di Lou Reed, brano che possiamo sentire anche in Kogan Killing Me Softly del 2012, che vede protagonista un Brad Pitt molto molto cupo. Ce l'ascoltiamo. Just where I'm going. tratta dal film Kogan, Killing Me Softly, del 2012. E quindi siamo qui per parlare di Martin Eden, il film di Pietro Marcello in concorso a Venezia 76 che ha visto Luca Marinelli vincitore della Coppa Volpi come miglior attore protagonista. È un premio meritato. La recitazione di Luca Marinelli in questo film è veramente molto profonda, molto sentita. Pare essersi mangiato veramente il Martin Eden di Jack London, romanzo da cui prende spunto il film omonimo. Esattamente, prende spunto perché Pietro Marcello fa diverse operazioni di regia che permettono di ambientare il Martin Eden di London da New Orleans in una Napoli molto molto fiabesca, molto immaginifica, estremamente poetica. Cosa racconta il Martin Eden di Pietro Marcello? Si parla di un giovane ragazzo che dopo un incontro molto casuale con una ragazza, una nobile di origini francesi, lui non può fare a meno di cambiare la propria vita, voltare pagina una volta per tutte e dedicarsi alla scrittura. Compie un'operazione di cambiamento di se stesso che Luca Marinelli interpreta in maniera magistrale. La storia non posso fare a meno di dire che ricorda un po' quella del personaggio di Pip di Grandi Speranze di Charles Dickens, che è motivato dall'incontro con una ragazza sempre nobile di voler cambiare la propria vita. In quel caso si parlava di origini umilissime per diventare nobile. Il cambiamento avviene soprattutto a livello interiore, cambiare il proprio modo di pensare e farsi dono dello strumento della parola e dell'intelligenza per poter ambire a un cambiamento di sé e a una condizione migliore. E in questo Luca Marinelli è veramente straordinario. Cosa succede poi? Il film è da vedere al cinema perché Pietro Marcello compie delle operazioni di regia e offre una Napoli veramente molto suggestiva, permettendo allo spettatore di vedere diversi scenari della città che possono essere collocabili anche in diverse epoche del tempo. Vediamo la Napoli anni 20 sul porto, vediamo una Napoli anni 50, anni 60. C'è un navigare anche all'interno della città molto affascinante, con dei paesaggi veramente suggestivi, fiabeschi, poetici. Questo aspetto della città che pare quasi un libro pop-up per bambini è veramente un gioiello, uno spettacolo per gli occhi. È uno di quei film senz'altro a cui non si può che voler bene, non si può che essere affezionati una volta che si vede al cinema e una volta che si vede con una certa predisposizione e sensibilità al tema che viene proposto dal Martin Eden. Diversamente non mi sento di dire che possa essere uno di quei film che rimarranno incastonati nella storia del cinema. È vero che è uno di quei film che l'ANICA proporrà all'Academy per la categoria di miglior film straniero ai prossimi Oscar, ed è una fortuna perché tra quelli proposti probabilmente è uno di quelli che potrebbe avere più possibilità di raggiungere la statuetta d'oro. Tuttavia, come spesso succede, non sempre la cinquina offerta poi permette di far emergere il film migliore, ma staremo a vedere, ancora presto per sapere come andrà a finire questa storia. Detto ciò, oltre al Martin Eden di Pietro Marcello e di Luca Marinelli, cosa possiamo vedere ancora al cinema? Lo scopriamo ascoltando i trailer in FM.
Questa è Unica Radio.
Fino a ieri tutti conoscevano i Beatles. Oggi solo Jack ricorda le loro canzoni.
Posso farlo?
La tua musica è incredibile.
Il film più coinvolgente del momento.
È una delle più grandi canzoni mai scritte.
Beh, non sono i Coldplay, non è Fixio.
Yesterday, dal 26 settembre al cinema.
Arriva a settembre il nono film di Quentin Tarantino.
In questa città può cambiare tutto all'improvviso.
Leonardo DiCaprio.
Gli attori devono fare un sacco di cose pericolose.
Brad Pitt.
Ho la parte più dura.
Sì, me ne vanto.
E Margot Robbie.
Sono Sharon Tate, sono in questo film.
C'era una volta a Hollywood.
Non te lo dimenticare.
Dal 18 settembre al cinema.
Il ritorno dell'eroe più amato.
Rambo era il migliore.
L'evento più atteso dell'anno.
Ho protetto i miei segreti, ma ora è il momento di fare i conti con il passato.
Sylvester Stallone. Rambo, Last Blood, dal 26 settembre al cinema.
Cult Fiction. su Unica Radio.
Abbiamo appena ascoltato i trailer in FM e c'è molta roba interessante, davvero interessante. Uno di questi è Yesterday, in uscita il 26 settembre, con la regia di quella mente malata di Danny Boyle, che avrebbe dovuto dirigere uno 007, ma non è andata bene. Di cosa parla Yesterday? Beh, l'idea è estremamente geniale, addenta la cultura pop ribaltandola completamente, ovvero un ragazzo una mattina si sveglia e si accorge che nessuno si ricorda dei Beatles. Fantastico. Lui, mica scemo, essendo un appassionato, ci specula un pochino su questa cosa, rilanciando i brani dei Fab Four e ottenendo un successo esagerato. Come andrà a finire? Lo scopriremo in sala dal 26 settembre. Successivamente poi abbiamo anche il ritorno di Sly, sempre in uscita il 26 settembre, con Rambo Last Blood. Sylvester Stallone, alla tenera età di 70 e qualcosa anni, si rimette la benda rossa sulla fronte e continua a fare botte con i cattivi. Come andrà questa storia? Sarà un successo al botteghino? Sarà un flop? Sarà un altro film che entrerà a far parte nella cultura popolare insieme agli altri capitoli di Rambo? Lo scopriremo. E poi, da domani, 18 settembre, al cinema, C'era una volta Hollywood, il nono film di Quentin Tarantino, che aspettiamo con tanta tanta ansia e che andremo a vedere senz'altro in sala. Come sarà questa storia? È così eccezionale come viene descritta dalle prime critiche che non ho letto, perché voglio arrivare al cinema con l'entusiasmo e l'ingenuità di un bambino? Staremo a vedere. Poi, cos'altro abbiamo in sala durante questi giorni? Abbiamo ancora It capitolo 2, abbiamo Il Re Leone, abbiamo il documentario, avremo un po' di tempo da perdere eventualmente guardando della roba su Chiara Ferragni, poi abbiamo anche Tutta un'altra vita, abbiamo ancora Angry Birds 2, per chi se lo fosse perso anche Crawley Intrappolati, il film della ragazza circondata dagli alligatori durante un disastro in una cittadina e che cerca di salvare suo padre. Detto ciò, ci ascoltiamo un altro brano prima di accogliere il nostro ospite e farci una chiacchierata su Stanlio e Olio. Ci ascoltiamo The Tale of the Horny Frog dei Flaming Lips, tratta da The Heartbreak Kid, ovvero in Italia il film arrivato con la traduzione del titolo noto come Lo Spaccacuori con Ben Stiller. Ce l'ascoltiamo.
Well, this frog was hopping on down the road. He was thinking about corn and had his hopes dashed too. He got squished by a car, but just one leg. He thought for making tadpoles, just one leg I do. He thought, I've been hard.
Musica Radio Cult Fiction, è arrivato il momento dell'intervista in collaborazione con Diario di Cine Club. Parliamo con Enzo Pio Pignatelli per l'opera di recupero intitolata SOS Stanlio e Ollio. Ciao Enzo, come stai? Benvenuto.
Ciao, buonasera, ciao Dore. Beh, tutto bene, grazie.
Meglio così, meglio così. Dunque, l'argomento è molto interessante, non vedo l'ora di parlarne, anche perché parleremo di due miti del cinema, ma anche di un'opera a livello proprio pratico molto interessante, il recupero delle pellicole di Stanlio e Ollio.
Esatto.
Come avviene questo processo e come è venuta l'idea o come inizia questo progetto?
Allora, questo progetto è molto risalente, nel senso che risale l'idea risale a parecchi anni fa, ma questo perché? Perché con un gruppo di amici appunto ci siamo resi conto che era impossibile vedere un film doppiato in italiano di Stanlio e Ollio completo. C'era sempre qualcosa che mancava, ora mancava l'inizio, ora mancava il finale, ora mancavano delle battute, c'erano dei salti e quindi era anche molto difficile da seguire la trama. Potevi capirla se ti procuravi all'epoca, no, 3-4 videocassette magari con lo stesso titolo, che però magari avevano parti complementari, diciamo.
Ho capito.
E poi crescendo siamo entrati anche in contatto con una serie di collezionisti, si è creata proprio una rete e anche di cineteche, soprattutto cineteche pubbliche e private. Una delle prime che ha accolto con molto entusiasmo questa idea di recuperare, no, quello che ormai è rimasto del patrimonio filmico di Stanlio e Ollio in versione italiana è stata la Cineteca del Friuli, e poi si sono uniti appunto altri enti come il Festival Internazionale del Cinema e delle Arti di Trieste, che la settimana prossima lancerà proprio ufficialmente il progetto, che abbiamo deciso di intitolare SOS Stanlio e Ollio, e poi anche l'Istituto Cinematografico La Lanterna Magica dell'Aquila, oltre che poi il grosso partner è quello che si sta occupando della divulgazione soprattutto in internet, sui giornali eccetera, i Diari di Cineclub.
Esattamente. Grande partner.
Sì. L'abbiamo deciso di denominarlo SOS Stanlio e Ollio perché SOS Stanlio e Ollio è stato il titolo italiano di un film di montaggio.
Esatto.
Uscito negli anni 60, quindi ci sembrava anche molto significativo a livello.
Esatto, non è un nome scelto a caso.
Sì, no, infatti.
Quindi in questo caso come avviene il restauro di una pellicola e come avviene nel caso delle pellicole di Stanlio e Ollio?
Allora, ecco, più che restauro è un'operazione molto complessa e va utilizzato con molta cautela questo termine. Si tratta per il momento di un recupero, che consiste in questo praticamente, nel ricercare di un titolo, di un dato titolo, il maggior numero di copie possibili in pellicola.
Okay.
Queste copie poi vengono digitalizzate, vengono scansionate, no? Ormai la tecnologia ci permette di fare un lavoro molto, molto, molto filologico, proprio di digitalizzazione, che non è il vecchio telecinema che si usava, la proiezione della pellicola che veniva poi ripresa con una telecamera. Adesso c'è una scansione, quindi ci sono dei scanner che scansionano fotogramma per fotogramma il film e poi con dei programmi ovviamente di video editing si rimettono insieme i fotogrammi, si ricrea praticamente
un filmato per intero
digitale. Diciamo, procurandosi più copie di uno stesso film è possibile poi fare tutta un'operazione di confronto, di collazione, quindi vengono praticamente messe insieme queste varie copie sempre per creare la versione più completa possibile di quella data opera. Poi c'è tutta un'opera anche di restauro, di pulizia delle tracce audio sempre attraverso programmi di audio editing, perché per una serie di ragioni i doppiaggi d'epoca hanno perso molto di qualità.
Chiaro.
E e quindi poi viene rimontato tutto, tutto in digitale. Tutte queste operazioni noi abbiamo iniziato a farle con l'aiuto di un laboratorio di Trieste, molto, che è stato molto disponibile, molto professionale, anche gestito dal tecnico Paolo Venier, che appunto è uno dei partner, diciamo, dell'iniziativa, perché senza di lui non si sarebbe potuto portare avanti questo. E una volta poi ricostruito il film digitale attraverso 4-5 copie dello stesso titolo, l'idea è quella poi di poter divulgare di nuovo queste opere, magari pubblicandole su un formato DVD, Blu-ray, e poi un domani il sogno sarebbe quello di poter ristampare questi film su pellicola, di modo che possano tornare, no, sul supporto originale, perché la pellicola è diversa dal digitale.
Certamente. Quindi concludere il cerchio con la restituzione alla pellicola.
Cult Fiction su Unica Radio.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Arriva il MEI 25. A Faenza il 4, 5 e 6 ottobre torna il MEI. La musica indipendente si incontra nelle piazze e nelle vie del centro storico. Concerti, forum del giornalismo musicale, incontri, formazione, ospiti ed un ricco programma di appuntamenti con Morgan, Giovanni Truppi, Negrita, Cristina Donà e Ginevra Di Marco, Fulminacci, Riccardo Sinigaglia, Vito e tanti altri artisti. Scopri il programma completo su meiweb.it. Ci vediamo a Faenza per festeggiare i 25 anni del MEI.
All'Università di Cagliari ritorna la Notte Europea dei Ricercatori. Installazioni artistiche, mostre interattive, attività per bambini e ragazzi, laboratori, concerti e conferenze. Vieni a scoprire il lavoro dei ricercatori e il ruolo delle scoperte scientifiche all'interno della società. Vieni a trovarci il 27 settembre a Cagliari in Piazza Garibaldi e dal 20 al 28 settembre alla Manifattura Tabacchi. Cerca online il programma della città di Cagliari su sharper-night.it. Hashtag SharperNight.
La restituzione della pellicola, che purtroppo attualmente è un supporto che è divenuto, per via del tempo, per via anche della consunzione proprio fisica, del decadimento fisico dei supporti, è divenuto un supporto estremamente instabile, estremamente fragile.
Sì, sì. Tanto affascinante quanto sensibile.
Sì, esatto.
Volevo chiederti, la vostra opera in questo caso si concentra magari su alcuni titoli principalmente per in qualche modo calendarizzare questo lavoro, che immagino sia di una mole molto importante, oppure ci si concentra direttamente su tutta la summa, ecco, di Stanlio Olio?
No, l'idea è stata quella di partire dai film, soprattutto i film antologici,
okay,
i film di montaggio italiano, che erano una cosa tipicamente italiana, una cosa utilizzata dalla distribuzione italiana, per cui i distributori, siccome in Italia, no, si erano abituati soprattutto a Italia, ho girato una mole di film, ma la maggior parte erano tutti cortometraggi, quindi film di 20 minuti, 25 minuti al
certo.
I distributori che cosa facevano? Per riempire lo spazio praticamente un'ora e mezza nel cinema, univano 3-4-5 di questi corti, creando delle trame immaginarie, no? Cioè mettendoli insieme, ad esempio, con dei cartelli, con delle voci fuori campo, degli speaker che cercavano di rendere uniforme i quattro episodi, quindi di legarli in qualche modo.
Certo.
In questo includeva molto anche il doppiaggio, cioè molti episodi che di per sé nascono come film a parte, venivano doppiati ovviamente magari dalla stessa coppia di doppiatori, che creavano nei dialoghi dei collegamenti tra un episodio e l'altro, per cui se tu vedi un episodio singolo di una compilation doppiato in maniera da essere unito agli altri, a quello che precedeva, magari a quello che seguiva, è anche difficile, no, capire sì, il senso della cosa. Quindi diciamo la partenza è stata dai film antologici, con titoli fantasiosi, che tante volte riprendevano magari dei successi che erano stati del genere western, per esempio Madre, il grasso e il pretino, oppure per qualche merendina in più, no, con riferimento per qualche dollaro in più,
esatto.
Oppure Taglioli ereditieri, Taglioli la riscossa, appunto Ronda di mezzanotte, SOS Taglioli,
ecco,
eccetera.
Sì, titoli che ricordano, potrebbero essere intesi ora come i clickbait per acchiappare la forbice più grande possibile di spettatori.
Di pubblico, pensa, attore, ce n'era uno che si chiamava addirittura Gli Allegri Playboy, che con i Playboy non aveva assolutamente nulla a che vedere, però i distributori, questo noi poi l'abbiamo scoperto studiando anche i copioni originali e la documentazione conservata alla Direzione Generale dei Cinema, avevano scelto questo titolo perché c'è una scena in cui Taglio e Olio si stanno recando al lavoro su una Ford, la famosa Ford Model T, in una giornata di sole lungo un viale alberato con le palme, quindi tipici della California dove loro giravano i propri film, siccome loro sono sulla nuova auto fiammante, per loro era quello diciamo si sono agganciati a questa cosa per
acchiappare,
diciamo, il film Gli Allegri di Vè, come
esatto, no? Senti, abbiamo il tempo per un'ultima battuta. In questo momento avete le mani su qualche titolo in particolare?
Sì, svariati titoli.
Ok.
In particolare interesse, tra le ultime cose che abbiamo ritrovato, c'è stata una copia dei Fratellini, che era un mediometraggio costituito da due corti, che però c'erano questa particolarità che avevano il primo doppiaggio italiano di Taglioli, quello addirittura del 1938, precedente all'avvento di Alberto Sordi.
Ho capito.
Quindi Taglioli sono doppiati da Carlo Cassola e Paolo Canali, che erano due studenti italo-inglesi, diciamo, e che quindi parlavano con quell'accento,
con la cadenza british,
caratteristica, e a queste voci, prime voci, si era poi ispirato anche Sordi, quando poi insomma Sordi ha portato all'apice il doppiaggio di Taglioli, la coppia Sordi e Zambuto,
con la cadenza iconica che conosciamo tutti. Benissimo, Enzo, ti ringrazio, sei stato disponibilissimo.
Grazie a te, grazie a voi
e buon lavoro.
Grazie infinite.
A presto.
Ciao.
Cult Fiction su Unica Radio.
Su Unica Radio Cult Fiction è arrivato il momento di ospitare la nostra Denise, dispensatrice di popcorn e di pillole cinematografiche. Oggi ci racconterà la differenza che passa tra uno stuntman e una controfigura. Sono la stessa cosa, sono la stessa persona, fanno le stesse cose. Ce ne parlerà abbondantemente la nostra amante di popcorn. Parola a Denise, ce l'ascoltiamo.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di popcorn, pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie TV, per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Sono abbastanza sicura che molti confondano queste due figure e che anzi pensino addirittura siano la stessa persona. Io sono Denise e oggi vi parlerò della differenza tra controfigura e stuntman. La controfigura può essere utilizzata per far riposare un attore protagonista, durante la messa a punto delle luci ad esempio, o per scene in campo lungo particolarmente noiose. Lo stuntman invece è una specializzazione indispensabile per scene d'azione particolarmente pericolose. Non a caso, spesso, lo stuntman è pagato a numero di chuck. Vale a dire che più volte si fa il chuck, più volte si viene retribuiti. E direi anche giustamente.
E per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn. La rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte. Per vivere il cinema dietro lo schermo.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B-Podcast.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Marco, non riesco a superare l'esame di economia.
Hai provato ad andare alla libreria Cocco? Io ho trovato tanti quiz, esercizi svolti. Inoltre ho pagato con il bonus 18 app. La libreria Cocco è il luogo perfetto per trovare i testi universitari. E non solo. Ricordati di chiedere la card studenti. Per ogni acquisto accumuli sconti e vantaggi.
Affidati alla libreria Cocco, in via Tuveri 16 a Cagliari.
Puoi pagare anche in Sardex, carta docente, e per i neo studenti anche 18 app. Io ho superato l'esame così, a pieni voti.
Libreria Cocco, in via Tuveri 16, a Cagliari.
La soluzione per i libri universitari e non solo.
Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare.
Chi ha parlato?
Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio, con il sistema DAB Plus. È ora di cambiare.
Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB Plus. Dal 2019.
In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab.
Anche questa emittente è in Digital Radio.
La notte europea dei ricercatori. Installazioni artistiche, mostre interattive, attività per bambini e ragazzi, laboratori, concerti e conferenze. Vieni a scoprire il lavoro dei ricercatori e il ruolo delle scoperte scientifiche all'interno della società. Vieni a trovarci il 27 settembre a Cagliari in Piazza Garibaldi e dal 20 al 28 settembre alla Manifattura Tabacchi. Cerca online il programma della città di Cagliari su sharper-night.it. Hashtag Notte dei Ricercatori.
ascoltato i Foo Fighters con Miss the Misery, tratta dal film con Hugh Jackman in versione pugile specchio in Real Steel, film del 2011, film che racconta delle scazzottate tra robot giganti, un gioiellino per gli amanti dei robottoni degli anni 70-80. Ma ora è arrivato il momento del film in riduzione radiofonica, in questo caso si tratta di Ed Wood di Tim Burton del 1994. Sullo schermo vediamo un Johnny Depp in grande lustro e anche Sarah Jessica Parker e Martin Landau interpretare un anziano Bela Lugosi alla fine dei suoi giorni, un Bela Lugosi che stringe questa amicizia profonda appunto con il protagonista della pellicola, Ed Wood, interpretato come abbiamo detto da Johnny Depp. Che cosa racconta Ed Wood in poche parole? Racconta la storia del regista noto come il regista peggiore di Hollywood, e Tim Burton fa un gran lavoro di recupero di informazioni proponendo un film in bianco e nero molto poetico e anche molto divertente, compiendo un'operazione di racconto anche di come venivano realizzati una volta i film, e anche i film un po' imbarazzanti, un po' così, realizzati alla carlona con poche possibilità ma tanto tanto entusiasmo. E sui social Ed Wood era suggerito come un film con un titolo o una trama che avesse al suo interno un Chuck, un vestito da donna e un vampiro. Perché avete detto tutti quanti intervista col vampiro? Perciò vi ho dato anche un'altra possibilità che ha sfruttato al meglio solamente Marta, che ha indovinato il titolo del film. Brava Marta, brava Marta, tutti gli altri no. Detto ciò, ci ascoltiamo la riduzione radiofonica di Ed Wood del 1994 di Tim Burton. Nel 1952, il giovane squattrinato artista Edward D. Wood Jr. dirige una scalcinata compagnia teatrale ed è in cerca di mezzi per il proprio debutto nel mondo del cinema.
È fantastico! Che cosa ne farei?
Lo artiglio probabilmente non verrà mai usato.
Oh, è un vero spreco. Io sarei capace di realizzare un film intero con questi spezzoni.
La storia comincia con misteriose esplosioni. Non si sa da cosa siano provocate, ma spaventano i bisonti. Ed è grazie ai militari che sarà spiegato l'enigma.
Ti sei dimenticato della pioggia?
No, quella me la riservo per il grande finale subacqueo.
Ed scopre che il produttore, George Weiss, è alla ricerca di un regista per girare un film e si reca da lui, entusiasta, per candidarsi, certo del fatto che anche lui ami indossare abiti femminili, possa rappresentare un punto a suo favore.
Signor Weiss, non ho mai confessato a nessuno quello che sto per dire a lei, ma tengo molto a questo film. Adoro indossare abiti femminili.
È un finocchio.
No, affatto, le donne mi piacciono. Indossare i loro abiti me le fa sentire più vicine.
Non è un finocchio.
No, sono tutto maschio, ho perfino combattuto in guerra. Ovviamente sotto la divisa indossavo biancheria femminile, è chiaro.
Mi sta prendendo in giro.
In confidenza, durante i lanci col paracadute portavo il reggipetto. Non avevo alcuna paura di morire, ma di rimanere ferito. I medici avrebbero scoperto il mio segreto.
E questo lo ritiene qualificante per dirigere il mio film?
Sì. E io so che cosa significa nascondere un segreto e preoccuparsi di ciò che pensa la gente.
Ed si imbatte casualmente in uno dei suoi idoli, l'anziano attore Bela Lugosi, e lo accompagna a casa sua, iniziando a stringere con lui una forte amicizia.
Vuole prendermi in giro? Un grande divo come lei deve avere decine di produttori alla porta.
Ai bei tempi passati, sì. Adesso se ne fregano tutti di Bela.
Ma lei è un grande divo.
Non più. Sono 4 anni che non lavoro, sa? In questo mestiere, in questa città, ti masticano bene e poi ti sputano. Sono l'uomo nero del passato.
Ed promette a Weiss che Lugosi farà parte del cast per pochi soldi. Riesce a convincerlo a farsi affidare la regia del film su Jorgensen, che ora ha un nuovo titolo, Glenn or Glenda.
Lugosi?
Sì, Lugosi.
Non è morto?
No, non è morto, abita a Baldwin Hills. So per certo che sarebbe molto felice di lavorare nel nostro film.
Perché accetterebbe di fare un film su uno che cambia sesso?
Perché è un mio amico.
D'accordo, hai vinto, ti affido la regia. Voglio il copione fra 3 giorni, inizieremo la lavorazione dopo una settimana.
Dopo essere stata filmata e distribuita, la pellicola diventa un fiasco al botteghino e riceve un'accoglienza feroce.
Giorgi, che è successo? Pensavo che Glenn O'Glenda uscisse in settimana. E gli annunci?
Gli annunci? Gli annunci sono in Alabama, Indiana, Missouri, Scemo Unito. Non lo programmano qui.
Perché no?
Perché nessuno vuol vedere quella merda qui.
Ehi, non parlare così del mio film.
Il tuo film? Vorrei tanto che fosse il tuo film. Vorrei non aver sperperato il mio patrimonio per quella pellicola di merda. Se mi ricapiti davanti agli occhi, ti ammazzo.
La sua fidanzata, Dolores Fuller, gli consiglia di produrre il suo nuovo film da solo.
Può darsi che tu non sia adatto a fare film commerciali. Può darsi che tu sia adatto a trovare soldi, invece.
Anche la ricerca di fondi per il suo nuovo progetto, la sposa di Atom Edward, trova enormi difficoltà, ma l'incontro con il chiromante Criswell può essere un'occasione.
Senti, Chris, come lo sai che nel 70 vivremo su Marte?
Io so tutto.
Davvero?
È una balla.
L'ho inventato.
Beh, degli indovini non esistono. Il pubblico crede alle mie fandonie solamente perché indosso lo smoking.
È così facile.
È il mondo dello spettacolo. Conta soltanto saper fingere. Le apparenze contano. Se ti presenti bene, hai la parlantina, le persone bevono ogni cosa.
Le riprese del film hanno inizio, ma ben presto finiscono nuovamente a corto di soldi e Edward è costretto a stringere un accordo con il grossista di carni Don McCoy, il quale accetta di produrre il film se in cambio suo figlio Tony sarà il protagonista.
Che posso fare per convincerla?
Vediamo. Due cosettine. Numero uno, voglio che il film termini con una magistrale esplosione. Con il cielo oscurato dal fumo.
Sì. Però termina col dottor Vornoff che cade nel pozzo.
Ora non più. Numero due. Io ho un figlio. Sì, è un po' tardo, ma è un gran bravo ragazzo. Sono più che convinto che potrebbe interpretare un protagonista.
Certo, perfetto.
Le riprese del film così si concludono. Viene rinominato La sposa del mostro. Durante la festa di fine produzione, Dolores rompe la relazione con Edward. A peggiorare le cose, si scopre che Bela Lugosi è tossicodipendente.
Troveremo la pace nell'altra vita, non ci si deve preoccupare di cercare lavoro.
Bela, io sono dalla tua parte. Dammi la pistola. Sì, mi dai la pistola? Ti preparo da bere. Che cosa vuoi da bere?
Formaldeide.
Liscia o con un po' di ghiaccio?
Lugosi viene così ricoverato in ospedale e qui Ed incontra Katie O'Hara, con la quale inizia una nuova relazione.
Katie, stavo per dirti una cosa che non ho mai detto a una ragazza al primo appuntamento. Però è importante che tu sappia... che mi piace vestirmi da donna.
Come?
Mi piace vestirmi da donna. Mutandine, reggipetto, bluse e scarpe col tacco. Ma lo faccio così, senza... Non riesco a credere di averlo detto. Tu mi piaci e non voglio che la cosa in futuro diventi un problema.
Vorrebbe dire che non sei attratto dal sesso femminile?
No, le donne mi piacciono molto.
D'accordo.
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 Lugosi è costretto a uscire prima dall'ospedale a causa della mancata copertura assicurativa e muore dopo poco tempo.
Secondo voi come mai l'hanno seppellito col mantello?
Era nel testamento. Voleva che tutti lo ricordassero così.
Ed Wood riesce a convincere la congregazione religiosa a cui appartiene il suo padrone di casa ad affidargli i soldi stanziati per produrre un film sugli apostoli di Gesù, per realizzare un film di fantascienza.
Praticamente soldi in banca.
Ladri di tombe da dove?
Dall'interspazio. È fantascienza. I giovani ne vanno pazzi. I profitti che vi porterà questo vi permetteranno di produrne 100 di film religiosi e magari di incassare il mio affitto arretrato.
Non lo so, ecco. Bisognerà che mi informi bene.
Sarà un successo, mi creda sulla parola.
Il nuovo film è Piano 9 dallo spazio profondo e Wood riutilizza alcune scene estemporanee girate da Lugosi prima della morte, facendolo impersonare per le scene restanti dal chiropratico di Katie, il dottor Tom Mason.
Oh. Fermo, non si muova. È straordinario. Guardate la testa, i suoi occhi.
La realizzazione del film è a dir poco disastrosa per le bizze della primatrice vampira, per le interferenze dei produttori Battisti, per la cronica mancanza di fondi e non ultimo per la disinvolta cialtroneria di Ed Wood, che non si cura minimamente di quanto poco credibili siano recitazione, scene ed effetti speciali.
Dia un ragazzo nostro che riporta l'uomo e la donna nella città. Ti fido il comando.
Non può dire tutte quelle battute, non si capisce una parola.
Lugosi è morto e vampira vuole fare scena muta, qualcuno doveva parlare.
Non è una giustificazione.
Un giorno, in preda a una crisi di nervi, Ed Wood va a bere in un bar, dove incontra il suo idolo Orson Welles, pure lui travagliato per la produzione di un film.
Lo sa su quale dei miei film ho avuto il controllo totale? Quarto potere. La produzione lo avrebbe bruciato, ma nessuno è riuscito a toccare neanche un fotogramma. Ed.
Sì.
Per difendere l'immaginativa bisogna combattere. Perché spendere una vita a realizzare i sogni di qualcun altro?
Il film termina con Ed Wood che assiste alla premiere di Piano 9 dallo spazio profondo, dove viene accolto dagli applausi, convinti, della platea, per poi uscire dalla sala con Katie e partire in macchina per Las Vegas a sposarsi.
Oh,
sono così felice per te, caro.
Katie, andiamo a sposarci.
Eh?
Andiamo a sposarci a Las Vegas.
Ma Eddie, piove a dirotto e la cappotta è incastrata.
Non ci vorranno più di 5 ore e probabilmente durante il viaggio la pioggia cesserà. Anzi, potrebbe cessare non appena voltato l'angolo. Andiamo.
Pull the string! Pull the string!
Ascoltato il tema principale di Ed Wood di Tim Burton, composto da Howard Shore, uno dei compositori preferiti da Tim Burton, tenendo conto del famosissimo musicista feticcio di Tim Burton, Danny Elfman, che ha composto praticamente quasi tutte le colonne sonore per i suoi film, noto anche per il tema dei Simpson. E quindi siamo anche giunti al termine di questa puntata di Cult Fiction, puntata numero 13, e prima di salutarvi vi ricordo che Cult Fiction è in onda sempre su Unica Radio ogni martedì alle 20 e che potete ascoltare Cult Fiction su Unica Radio dal sito www.unicaradio.it, dal quale potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutte le precedenti puntate di Cult Fiction, sito di Unica Radio, dal quale potete scaricare anche l'app per Android e per iOS totalmente gratuita. Cult Fiction e Unica Radio sono anche sui social, sulle pagine omonime di Facebook Cult Fiction e Unica Radio, Unica Radio presente anche su Instagram. Detto ciò, Torre Seduto vi dà un abbraccio e vi dà appuntamento alla prossima settimana, martedì, sempre alle 20, sempre su Unica Radio. Ciao.
Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Oh, la Madonna.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction. Il programma
meglio del 3D.